grazie Mario anche di questa così visione più ampia, più alta che hai dato di come si inserisce questa riforma della dirigenza nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione tutta. E alla fine resta sempre quello il problema, no? Riuscire ad avere l'autonomia che pure il ministro sembra che voglia garantire per il servizio che dobbiamo rendere al meglio ai cittadini. E questo è quello che ci distingue. Forse nell'incipit, quando dice azienda, ci viene lì un po' di pelle d'oca, no? Quando dice la più grande azienda, non ci sentiamo un'azienda. Però tutta un'altra serie di riflessioni che ha fatto sono in linea con quello che diciamo e pensiamo, e speriamo di lavorare al meglio. Io do la parola a Silvana De Paolis, che è segretario nazionale della DIRE, il sindacato dei dirigenti delle regioni, che ascolto sempre sia lei che Elisa Petrone con grandissima attenzione, perché le regioni e la sanità sono luoghi dove a livello di laboratorio si sono già sperimentate le riforme che si vogliono fare nello Stato centrale e quindi alcuni profili di cui si parla. E quindi è interessante capire come dire, i punti di forza e i punti di debolezza di quello che vivete. Normalmente mi confortate, spero anche oggi. Grazie.
Ah, ci siamo. Grazie Barbara. Io sono il segretario del sindacato dei dirigenti delle regioni. E ha ragione Barbara quando dice che noi abbiamo già sperimentato tante cose nelle regioni. In effetti noi il ruolo unico l'abbiamo da sempre, da quando è stato cambiato il sistema e abbiamo avuto con la contrattazione nazionale, noi abbiamo il ruolo unico. Un ruolo unico che oramai in tanti anni non c'ha. Allora, che cosa significa ruolo unico per noi? Significa che noi a livello regionale non abbiamo le fasce, quindi abbiamo esattamente la possibilità, come dice il ministro, di avere incarichi o apicali o più bassi a seconda della situazione. Quindi la scaletta, il sali e scendi negli incarichi, noi ce l'abbiamo e la sperimentiamo da tanto tempo. Devo dire che il meccanismo della scaletta però, dell'ascensore, il più delle volte non è basato su validi principi di valutazione e di meritocrazia. E questo è il punto sottile su cui bisogna stare molto attenti quando si parla di ruolo unico anche a livello di Stato. E normalmente da noi gli incarichi apicali si prendono per diretta conoscenza politica, non si prendono per merito. Alla scadenza del mandato politico, se l'apicale non è tanto bravo da risistemarsi trasversalmente con un altro politico, anche se è bravo nel suo mestiere, torna a fare il dirigente normale. E questo noi ormai l'abbiamo sperimentato più volte, specialmente quando c'è un cambio di colore politico all'interno delle strutture regionali. Quindi quando il ministro dice vogliamo non meccanismi automatici sicuri di carriera, noi meccanismi automatici di carriera non ce li abbiamo, non li abbiamo mai avuti e non credo che il ministro ce li rimetterà di nuovo. D'altra parte, anche da voi, anche nello Stato, meccanismi automatici di carriera in realtà non ci sono, sono le altre categorie, diciamo, pensiamo ai magistrati, ai prefetti, ai militari, ai diplomatici, dove esistono i meccanismi automatici di carriera. Di sicuro non nella dirigenza seduta in questo tavolo che ci ascolta di là. Siamo solo noi che non abbiamo i meccanismi automatici di carriera, che ci aspettiamo da tempo di essere meritevoli. Noi veramente lo vogliamo un sistema di valutazione del merito vero e fatto bene. Ed è proprio quello che non abbiamo. Noi ci ritroviamo anche nelle regioni con obiettivi che vengono dati il più delle volte autodati, perché il politico il più delle volte non dà gli obiettivi e quindi è un po' una cosa fai da te, ma quello che è più brutto è che poi l'organismo di valutazione, prima era il NIV, ora è l'OIV, il meccanismo di valutazione non ha mai funzionato. I nostri meccanismi di valutazione non sono mai stati esterni veramente e super partes, hanno sempre risentito della mano del politico, diciamo, che li ha scelti, ma più che altro, essendo esterni, non conoscevano l'amministrazione. E la cosa più umiliante è che un dirigente viene giudicato a volte dei giudizi di valutazione che sbagliavano perfino i termini di quello che il dirigente faceva, proprio che non stavano né in cielo né in terra. Allora, certo che va fatto il sistema di valutazione, va fatto bene, va fatto per obiettivi, va fatto per persone che sappiano veramente giudicare e valutare il lavoro di un dirigente, perché non è facile valutare il lavoro del dirigente. Perché non si fa finalmente un albo di soggetti valutatori competenti che sia in grado veramente di svolgere questo ruolo in maniera obiettiva, di merito, asettica e non sotto la scia delle influenze politiche? Un'altra cosa che noi condividiamo assolutamente fra i punti è la questione della mobilità, per esempio. Ma la mobilità non si fa fra gli enti, non perché sono i dipendenti che non vogliono farla, non perché è la dirigenza eventualmente che non si vuole spostare. Io vedo da noi che gli organismi amministrativi sono abbastanza chiusi. Fino adesso le amministrazioni preferiscono fare i concorsi e non la mobilità. La mobilità si fa solo quando è quella obbligatoria, nelle liste della mobilità obbligatoria, dove fino adesso, grazie al cielo, ci sono state iscritte molte poche persone. La della mobilità volontaria spesso non se ne fa niente. Allora, se la mobilità volontaria deve essere fatta, probabilmente prima di bandire un concorso va fatta sia la mobilità obbligatoria sia la mobilità volontaria per gli stessi posti. Ma tornando al problema della dirigenza, la dirigenza in regioni, nel sistema delle regioni, quasi mai rimane senza incarico. Rimane senza incarico per brevi periodi nell'attesa di un passaggio del conferimento fra un incarico e l'altro. Ora, quello che mi preoccupa di più della riforma presentata è questo sistema di poter rimanere senza incarico. L'incarico, io credo che una volta che uno è diventato dirigente, ha vinto un concorso pubblico, ha fatto una selezione e ha una professionalità comunque acquisita, ha diritto all'incarico. L'incarico deve essere tolto se si fanno infrazioni, se non si raggiungono i risultati, se non si rispettano le direttive, cioè tutti i meccanismi che abbiamo già previsti e codificati in tutti i nostri contratti di lavoro. Non c'è nessun altro meccanismo che ti può lasciare senza incarico. Mi viene in mente, ecco, se uno fosse in posizione di esubero per un taglio di pianta organica, allora in realtà sei senza incarico e mobilità. Ma se no, perché devi rimanere senza incarico? Allora, quando io penso perché un dirigente deve rimanere senza incarico, mi viene in mente che perché l'incarico lo conferisce il politico. E se il politico conferisce l'incarico, lo fa per appartenenza e vicinanza politica e non lo fa per merito. E a questo punto, se non è per merito, chiaramente puoi rimanere senza incarico. E questo è proprio il sistema di riforma che non vogliamo, che non può passare, perché il sistema della pubblica amministrazione è totalmente diverso. Perché l'accesso è per concorso e perché il dipendente è a servizio della nazione e non del politico di turno, e allo stesso modo il dirigente. E questo oramai è consolidato anche nelle sentenze della giurisprudenza oramai. Sono le posizioni vicine al politico, gli staff, le strutture di gabinetto, quelle che cambiano e si alternano, ma non il resto. In regioni, in molte regioni abbiamo anche la dirigenza apicale, ma non il resto. Il resto deve rimanere. E l'altra cosa...
Infatti noi diciamo, questo a chiarimento, no, che siamo contrari, che non vogliamo lo spoil system generalizzato. Perché lo spoil system c'è già per i ruoli apicali, quelli più contigui alla politica, nelle amministrazioni centrali in presidenza dopo entro 45 giorni dal voto di fiducia del governo, nei ministeri 90 giorni, però i capi dipartimenti e i segretari generali possono essere cambiati. Questo spoil system c'è già e ci deve essere. Ora facciamo come quando mi hanno intervistato per radio un mese fa, dice: ma perché voi dite no a questa cosa fichissima americana che si chiama spoil system? Ci spiega cos'è? Dico, come, non è una cosa fichissima americana, è il sistema delle spoglie, per cui uno vince, fa prigionieri, uccide tutti e porta i suoi, ma non è che significa, se noi lo generalizziamo, che c'è memoria storica di quello che si è fatto, che i suoi siano migliori. Non è che così tu gestisci la cosa pubblica. Ah, detto così si capisce meglio, perché spoil system sembra che siate biegamente contrari a una cosa bella. Forse dovremmo riuscire a dire anche ai cittadini, non so, la giornalista per radio lo diceva ironicamente perché le serviva per fare la trasmissione, però che lo spoil system non è in assoluto una cosa bella, questo sistema delle spoglie, cioè gli antichi romani, cioè Cartago delenda est, non è che è andata tanto bene. Per cui può avere senso, ha senso come c'è oggi, come diceva giustamente anche Silvana, per quei luoghi, per quei posti apicali, c'è già. Quando ci dicono siete contrari allo spoil, perché non lo volete? C'è già. Quando ci dicono il licenziamento, c'è già. Quelle ipotesi che ci sono vanno bene, funzionano, sono i posti più contigui alla politica, ma generalizzarlo fino all'ultimo di, ma non solo dei dirigenti, ma direi della catena, non credo che sia quello che serva alla pubblica amministrazione. Quindi è un po' questo che dovremmo riuscire a far passare anche quando parliamo. Non siamo contro lo spoil system, siamo contro lo spoil system generalizzato. Non siamo contro la licenziabilità del dirigente, siamo contro ipotesi di licenziabilità che non siano per reati o per responsabilità dirigenziale. Questo va chiarito e ci dobbiamo fare carico tutti di dirlo continuamente, perché altrimenti sembriamo biechi soggetti che difendono loro stessi, mentre qui stiamo difendendo veramente la pubblica amministrazione. Scusa, ma veramente queste cose... ci tengo talmente a ridirle che dico supporto Silvana.
Bene, bene. E poi comunque siamo favorevoli alla rotazione. Noi ruotiamo normalmente fra un incarico e un altro. Quindi diciamo, il quadro già c'è completo. A volte si ha una super voglia di riforme, no? Si accatastano montagne di leggi e di riforme e poi si dice l'attuazione seria. Ma se le norme già ci stanno, qual è l'attuazione seria? Basta attuare le norme che ci sono, e ce ne sono già tante, tutto sommato, cioè abbiamo già tutto. Quando col 150 noi chiedemmo anche di inserire, quando si trattava di scegliere di dare gli incarichi, un sistema di comparazione meritocratica per l'attribuzione dell'incarico. Quella sarebbe la vera riforma da fare, e già all'epoca del 150 questo nostro intervento non ebbe buon fine. Quella è l'unica riforma da fare sugli incarichi. se veramente si ha coraggio di tradurre la volontà del merito in atti concreti. Poi, certo, i sistemi sono diversi. Il sistema delle regioni non è lo stesso dello Stato, non è lo stesso degli enti locali. Su tutto questo bisogna tener conto, perché ogni sistema ha la sua specificità e quindi in ogni sistema si deve intervenire in un modo o nell'altro. Quindi l'albo unico va bene da una parte. La volontà di avere un interscambio fra amministrazioni, secondo me, è solo una cosa che può agevolare la classe dirigente. Un interscambio certamente su base volontaria, insomma. Quindi più porte si aprono e meglio è. Noi ci siamo uniti come sigle proprio per mettere in congiunzione le nostre esperienze e far sì che dalle nostre esperienze insieme possa venire una figura unica di dirigente, diciamo, e una sinergia nella protezione, nella tutela di questa figura del dirigente. E ce la faremo senz'altro. L'ultima cosa importante è che va richiesta, secondo me, più di tutti i meccanismi di riforma, è la riapertura delle stagioni contrattuali. Non siamo solo noi a chiederlo, oramai su questo siamo in sintonia con tutte le organizzazioni sindacali, perché già anche solo per regolare la mobilità ci vuole una riapertura della stagione sindacale. Il processo di riforma e di partecipazione fatta sul web va benissimo, ma i sindacati, le organizzazioni di categoria non possono non essere più ascoltate e uscire fuori da questa partita. E il metodo corretto è riaprire la stagione sindacale, e su questo c'è molto ancora da chiarire, e qua andrebbe riformato, perché i quattro comparti e le quattro aree previste dalla riforma Brunetta non sono decollati fino adesso. Magari la collega mi aiuterà a chiarire ancora di più, perché fra i tanti intoppi su cui non si è mai riusciti a mettersi d'accordo fra forze sindacali e ARAN c'è un grosso intoppo, che è quello di unire dirigenza tecnica gestionale delle regioni e medici. Quindi su queste cose bisognerebbe far chiarezza.
Allora, grazie Silvana.